Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ben ritrovati, andiamo avanti. E stavamo scorrendo, se non sbaglio, le fonti, no, dalle quali partiamo nella nostra ricerca storica di Gesù. Ed eravamo arrivati alle altre fonti cristiane, cosiddette cristiane, no, che in questo senso non diciamo esattamente, non tanto canoniche, nel senso che quelle che sono accettate dalla Chiesa Cattolica come testi, no, ispirati, ma altri testi che fanno parte della, diciamo, dell'ambito cristiano, della letteratura cristiana dei primi secoli. E in particolare, appunto, di per sé sarebbero tantissimi, cioè c'è un libro che è così grosso, no, di Mauro Pesce, che ha raccolto tutti questi detti, se volete poi vi darò anche l'indicazione, se qualcuno avesse voglia e tempo di leggerli. E noi prendiamo soltanto qualcosa di questo, di quelli che in particolare vengono chiamati Vangeli apocrifi, e che, attenzione, sono tutti dal secondo secolo in poi, secondo, terzo, quarto secolo, e quindi successivi anche a quei testi che noi abbiamo dei Vangeli canonici, no? Cioè laddove nelle datazioni che si fanno comunemente Marco sarebbe intorno al 70, dopo, qualcuno lo pone dopo appunto il 70, il 70 è una data sempre di riferimento, perché il 70 dopo Cristo è la data della distruzione di Gerusalemme e quindi del Tempio. E negli anni 80 all'incirca sono gli altri due Vangeli, Matteo e Luca, successivo 90, qualcuno lo pone anche nel 100, Giovanni. Allora, questi altri Vangeli che non sono stati ritenuti cattolici, canonici, scusate, vengono chiamati appunto apocrifi, noi molti di questi, anzi la stragrande maggioranza, non li possediamo interamente. E li possediamo in citazione da parte di padri della Chiesa o altri autori che li citano. E uno in particolare, il Vangelo di Tommaso, è stato di cui si sapeva, e cioè avevamo delle citazioni, come sapete è stato scoperto poi in Egitto nello scorso secolo, dove a Nag Hammadi sono stati trovati diversi rotoli, testi antichi, eccetera. Allora, cominciamo a vedere il Vangelo delle Ebioniti, che viene citato nel Panarium, un'opera di Epifanio di Salamina, che viene dalla Siria, un'opera scritta in Siria. E dice Epifanio che nel Vangelo delle Ebioniti, dice che sarebbe l'Evangelo dei poveri, mentre il popolo era battezzato, giunse anche Gesù e fu battezzato da Giovanni. E quando risalì dall'acqua, si aprirono i cieli e vide lo Spirito Santo in forma di colomba che scendeva e entrava in lui. E una voce dal cielo diceva: tu sei il figlio amato, in te mi sono compiaciuto. E ancora: io oggi ti ho generato. E subito una grande luce illuminò il luogo. Vedete, ritornano elementi che noi conosciamo già dalle narrazioni degli altri Vangeli, Matteo, Marco, e qualche elemento nuovo, no? Qualche aggiunta, questa luce che è più anche un'interpretazione, no? E vedendo questo, Giovanni dice a Gesù: tu chi sei, o Signore? E di nuovo una voce dal cielo a lui: questi è il mio figlio amato, del quale mi sono compiaciuto. E allora dice Giovanni, prostratosi a lui, disse: ti prego, Signore, che sia tu a battezzarmi. Ma egli lo impedì dicendo: lascia, perché così conviene che tutto si compia. Ora, vedete, c'è già qualcosa di questo genere, di una difficoltà di Giovanni nei confronti di Gesù che va a battezzarci, ce l'abbiamo anche in Matteo, per esempio, no? Ma di per sé in Marco non ci viene detto niente di questo, cioè Gesù viene battezzato da Giovanni, e anzi nel Vangelo di Giovanni, come sappiamo, Gesù appare nella cerchia dei discepoli di Giovanni Battista. Un altro Vangelo è quello degli Ebrei, qui citato da Clemente Alessandrino, Gerolamo e Origene. Clemente cita questa frase, come sta scritto nel Vangelo degli Ebrei. Gesù disse: chi sarà stupito regnerà, e chi avrà regnato troverà pace. Bella questa parola, no? Così, che parla di uno stupore, ci ricorda qualcosa della, non una frase simile, ma ricordate Gesù che dice: se non ritornerete come bambini, no? Eccetera. Anche qui è bella questa capacità dello stupore, che ricorda un po' la capacità dei bambini. Origene riporta un altro testo del Vangelo degli Ebrei, che dice: disse a lui il secondo dei due ricchi: maestro, che dovrò fare di buono per vivere? E nei Vangeli invece si parla di un ricco, quindi sono due, la narrazione è stata un po' elaborata. Gli disse: uomo, fa ciò che dicono la legge e i profeti. Gli rispose: l'ho fatto. Gli disse: va, vendi tutto ciò che possiedi e dividilo tra i poveri, e vieni e segui me. Il ricco tuttavia cominciò a scuotere la testa e non gli piacque. I Vangeli dicono che lui se ne andò via triste, no? Qui c'è questa scena, no, di scuotere la testa. E non gli piacque la cosa. E il Signore gli disse: perché dici, ho fatto ciò che dicono la legge e i profeti? Poiché nella legge è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso, ed ecco molti tuoi fratelli, figli di Abramo, scusate c'è qualche errore, sono ricoperti di sterco, muoiono di fame, e la tua casa è piena di molti beni, e non esce proprio niente per loro. E voltatosi disse al suo discepolo Simone, che sedeva vicino a lui: Simone, figlio di Giona, è più facile che un cammello entri nella corona di un ago che un ricco nel regno dei cieli. E qui, diciamo, questa reazione di Gesù a lui che scuote la testa e non gli piace non è tanto nello stile di Gesù, no? Rispetto a quello che noi sappiamo nei Vangeli di attaccarlo in questa maniera. Però è interessante, cioè questi sono dei testi che dicono che probabilmente partono dai Vangeli canonici e poi elaborano, no, mettendo anche degli elementi così anche più, come dire, teatrali, questo qui che scuote la testa e poi... Un altro testo, nel Vangelo usato da Nazareni dei Bioniti, dice Gerolamo: quest'uomo dalla mano secca ha pregato Gesù con queste parole. Vi ricordate, anche qui c'è un brano, Marco, capitolo 3, l'uomo dalla mano inaridita. E qui: ero un muratore e mi procacciavo il vitto con le mani. Ti prego, Gesù, restituiscimi la sanità finché possa andare a lavorare e non a mendicare vergognosamente il cibo. E Gesù lo guarì. Allora anche questo è interessante, no? È vero? O è, anche questa è un'attualizzazione, no? Rispetto alla... un'elaborazione successiva. Nel Vangelo secondo gli Ebrei, che sogliono leggere i Nazarei, tra i più grandi peccati c'è colui che avrà contristato lo spirito di suo fratello. Gerolamo dice: nel Vangelo degli Ebrei Gesù dice: e non siate lieti se non quando guarderete con amore il vostro fratello. Bello, eh? Anche se non sappiamo se l'ha detto veramente Gesù o no, ma va molto, no, nella linea della fraternità, no, che il Signore ha cercato di suscitare. Nel Vangelo degli Ebrei si legge: se tuo fratello con la parola ha peccato contro di te, accoglilo 7 volte al giorno. Simone gli disse: 7 volte al giorno? Sì, Simone, ti dico, fino a 70 volte 7. E fin qui, appunto, è molto simile al Vangelo di Matteo, no? Ma poi continua, ma anche nei profeti che erano unti dallo Spirito Santo si è trovata una parola peccaminosa. Quindi, se Dio ha perdonato ai profeti, perché non perdonare al fratello sempre? Ecco, vedete, sono delle esplicazioni, sono dei commenti, no, delle parole di Gesù che autori, predicatori fanno. Poi ci sono delle frasi. Gli agrafa, Clemente d'Alessandria, disse Gesù, hai visto tuo fratello? Hai visto Dio. Gesù disse, l'amore copre una moltitudine di peccati. Questa è una frase che ci viene detta anche da Giacomo, anche se Giacomo non lo dice come citazione di Gesù. Didimo, il Signore disse, chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. Gesù aveva parlato di un fuoco che era venuto a portare sulla terra, no? Almeno risuona qualcosa della predicazione di Gesù. Gesù disse, il mondo è un ponte, attraversatelo, ma non fatevi la vostra abitazione sopra. Questo rimane più enigmatico. Poi c'è nel papiro di Ossirinco si parla di una controversia su Gesù e Gesù prese i discepoli e li condusse nel luogo della purificazione e passeggiava per il Tempio. Ed ecco giungere un sommo sacerdote di nome Levi che si avvicinò a loro e disse «Chi ti ha permesso di passeggiare in questo luogo di purificazione e guardare i vasi sacri senza esserti lavato e senza neppure che i tuoi discepoli si siano lavati i piedi? Come mai contaminate questo Tempio che è un luogo puro?» Nessun altro che non si sia lavato e cambiato gli abiti cammina e ambisce a guardare questi vasi sacri. Allora il Salvatore si arrestò con i suoi discepoli e gli rispose, tu che stai qui nel Tempio, tu sei puro? Quello allora gli rispose, sono puro, ho fatto l'abluzione nella piscina di Davide e dopo essere sceso da una scala sono salito dall'altra e ho indossato abiti bianchi puri e sono venuto a vedere questi vasi sacri. Gesù gli rispose, guai a voi ciechi che non vedete. Tu hai fatto l'abluzione in quelle acque rifiuto nelle quali cani e porci si gettano giorno e notte e hai bagnato e pulito la pelle come fanno le prostitute e le flautiste che si profumano, si lavano, si puliscono, si fanno belle, ma dentro sono piene di scorpioni e di malvagità. Io invece e i miei discepoli che tu accusi di non esserci lavati ci siamo bagnati in acque di vita eterna che discendono da Dio, dal cielo». Ma questo ci lascia un po' più perplessi perché non è nello stile di Gesù, questo ribattere, accusare, attaccare, insultando, no, in un certo senso non lo troviamo. Ancora, in un altro papiro, Natanaele confessò e disse, Signore tu sei figlio di Dio. Il rabbi gli rispose e gli disse, Natanaele, cammina nel sole. Enigmatico, ma anche bello, no? Cioè, se il sole è la luce, eccetera. Allora, stiamo leggendo alcuni saggi, no, di questo per dare un'occhiata su questi altri testi che parlano di Gesù, che però, dal punto di vista della ricerca storica, ci dicono ben poco. Come anche un altro che ha avuto una certa risonanza anche anni fa quando è stato poi trovato, che è questo Vangelo di Tommaso, che è stato ritrovato intero. Ed è un Vangelo particolare, un Vangelo apocrifo, un Vangelo particolare perché è composto da 114 detti, cioè non ci sono gesti, no, narrazioni legate appunto a una guarigione, a una disputa, eccetera, ma sono dei detti di Gesù. Ora, questo Vangelo è chiaramente viene dall'ambiente gnostico. Voi sapete che la gnosi è una filosofia, visione del mondo che nasce già prima anche del cristianesimo, no? Nel mondo greco e poi in qualche modo anche entra, si immerge e per certi versi il Vangelo di Giovanni, per esempio, ha degli elementi, no, che vengono detti appunto di influenze, almeno dei termini, no, dalla sua pienezza, il pleroma, no? Allora, anche qui qualcuno dice che per comprendere un po' la filosofia che c'è dietro questo Vangelo dobbiamo cogliere questi miti gnostici, in particolare legati quasi sempre a una situazione iniziale, no, in cui la pienezza, il divino, no, mette insieme, cioè tutti gli spiriti erano insieme in questa pienezza, poi per una colpa primordiale alcuni di questi spiriti sono decaduti, no? E si sono incarnati nella materia. Quindi la materia ha un elemento negativo che imprigiona questi spiriti. Ora, Gesù, che è un figlio ma non generato, sempre esistente, preesistente presso il Padre, a un certo punto viene tra gli uomini. Non si incarna pienamente, perché incarnarsi significherebbe essere imprigionato lui stesso, no? Ma viene tra noi e per svegliarci, viene tra noi per insegnarci appunto questa via di spiritualizzazione, di uscita, di distacco dalla materia, per poter ritornare, no? Già in questa conoscenza, no, che è possibile fare direttamente attraverso il suo messaggio al divino. E quindi non c'è di fatto un'incarnazione piena di Gesù, non c'è una morte e resurrezione, tutto questo passa in secondo piano, perché è quello che conta. E attenzione, non c'è neanche una salvezza tramite Gesù. Gesù è semplicemente uno di noi che ci dà quelle conoscenze iniziatiche pian piano e sempre più approfondite per poter e quindi con una visione negativa sulla materia, sulla sessualità e anche sulla donna in quanto procreatrice e in quanto mettendo al mondo nuovi figli, no, come dire, pone situazioni in cui questi spiriti vengono imprigionati nella materia. Allora, ne leggiamo solo alcuni, per chi volesse naturalmente si possono trovare tutto il testo intero, e dice appunto alcune cose. Gesù disse: colui che scopre l'interpretazione di queste parole non gusterà la morte. Gesù disse: ho gettato il fuoco sul mondo e le custodisco finché divampi. Vedete l'interpretazione di queste parole, cioè trovare la chiave di queste parole, che immediatamente appunto bisogna, non sono comprensibili se non attraverso delle conoscenze più profonde. Gesù disse: ama il tuo fratello come l'anima tua, custodiscilo come la pupilla del tuo occhio. Gesù disse: un profeta non è accetto nel suo paese, un medico non guarisce quelli che lo conoscono. Gesù disse: beati i monaci, gli eletti, che troveranno il regno, perché essi vengono dal regno ed essi ritornano. Molti sono coloro che stanno alla porta, ma soltanto i monaci entreranno nella camera nuziale. Colui che è vicino a me è vicino al fuoco, colui che è lontano da me è lontano dal regno. Il regno è simile a un pastore che ha 100 pecore, la più grande si smarrì. Egli lasciò le 99 e cercò quella fino a quando la trovò, e dopo che si era affaticato disse alla pecora: ti amo più delle altre 99. Interessante questa rilettura della, no, della parabola lucana. Simon Pietro disse: Maria Maddalena deve andare via da noi, perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse: ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, affinché lei diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi, perché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Quindi, capito? Soprattutto rivolto alle... E vabbè, bisogna capire l'interpretazione. Allora, facciamo un passo avanti. E il passo avanti che cerchiamo appunto di cogliere, qui non ho preparato dei fogli particolari, vediamo se poi degli schemi, per il momento seguitemi, poi vi darò qualcosa di più schematico. Cominciamo a vedere un po' le radici della persona di Gesù. quello che secondo la ricerca storica si può dire appunto da quelle fonti, soprattutto quelle che abbiamo visto negli altri incontri, su Gesù. Partendo dal nome, nel senso che Gesù è un'abbreviazione di Yeshua, che sarebbe ancora un altro modo per dire Yehoshua, Giosuè. Giosuè. Era un nome ebraico al tempo di Gesù molto comune, e appunto che si faceva riferimento al grande condottiero. Ricordate il braccio destro di Mosè in tutto il percorso del Pentateuco, che poi sarà lui che entrerà nella terra e conquisterà la terra secondo il racconto del libro a lui intitolato, il libro di Giosuè. E il nome Gesù era tanto comune che, pensate, Giuseppe Flavio ne cita almeno 20 nei suoi scritti. E fra l'altro, per cui al tempo di Gesù, per identificare i vari Gesù, bisognava dire Gesù di, e come per il nostro, Gesù di Nazareth. E ce n'è uno citato da Giuseppe nelle antichità giudaiche, Gesù ben Ananias, figlio di Anania, che fu un contadino, che profetizzò contro il Tempio, fu consegnato dai sacerdoti di Gerusalemme al procuratore e fu flagellato da lui prima di essere rilasciato. Per cui vedete, anche nelle vicende Gesù non è stato proprio unico, nel senso che per molti versi, se non che a lui la cosa è finita diversamente, non con l'uccisione, ma c'è stato un altro Gesù che ha ripercorso alcune sue tappe. E a partire dall'uso che i cristiani, appunto, cioè della fede cristiana nei confronti di Gesù di Nazareth, nel secondo secolo in generale il nome Gesù comincerà a essere molto raro tra gli ebrei. E questo naturalmente per, sappiamo, ne abbiamo già parlato, tutte le difficoltà che sempre più, cominceranno, si svolgeranno appunto tra i cristiani e gli ebrei. E per quanto riguarda il significato, il significato è uno dei tanti nomi che portano il nome di Dio, teofori, cioè etimologicamente dovrebbe significare Adonai aiuta, dovrebbe essere il tetragramma, una parte del tetragramma che, come sapete, non si pronuncia, per cui è il Signore aiuta. E popolarmente passerà piuttosto l'etimologia Dio salva, Dio salva, che sarà, tra l'altro, così sarà spiegato nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 1, versetto 21, si dice lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Infatti Gesù, normalmente, cioè Matteo scrive qualcosa che era etimologia, lo sapevano tutti, rileggendo Dio salva, infatti, perché attraverso lui Dio salverà il popolo dai suoi peccati. E per quanto riguarda la sua nascita, noi, come sapete, non c'erano anagrafi a quei tempi, soltanto per i grandi personaggi del tempo la data veniva, il giorno veniva scritto, e abbiamo anche diversi personaggi grandi di cui non si sa esattamente quando sono nati. E allora, se noi dobbiamo seguire i Vangeli dell'infanzia, che sono appunto quei capitoli di Matteo e quei capitoli di Luca, allora noi dobbiamo collocare la nascita di Gesù prima di Gesù. Che vuol dire prima di Gesù? Nel senso che Gesù nasce prima della morte di Erode, il Grande. Dato che Erode muore il 4 avanti Cristo, Gesù nasce prima della morte di Erode. Come sapete, questo errore è stato fatto dal Dionigi il Piccolo, no? Questo monaco che nel IV secolo, no scusate, nel VI secolo, proporrà a un certo punto di cominciare a contare gli anni a partire dalla nascita di Gesù. Però è interessante che un autore, che Meyer, scriveva di lui, diceva che il suo zelo e la sua devozione erano migliori della sua matematica. Per cui sbaglia di 4 anni. Per cui Gesù nasce prima della morte di Erode, e se sempre il fatto che, seguendo il discorso dei Vangeli dell'infanzia, su cui oggi adesso diremo qualcosa di più specifico, a un certo punto ricordate che i Vangeli dell'infanzia parlano dei magi che vanno da Erode, e Erode, dopo che gli dice sì, ditemi dov'è, in modo che anch'io possa venire ad adorarlo, cioè ad ammazzarlo in realtà, e i magi non tornano da lui, fece, ordinò che si uccidessero tutti i bambini fino a due anni. Allora, la data indicativa no, è posta dal 7-6 avanti Cristo, prima della morte di Erode. Ora, diciamo subito che per quanto riguarda i Vangeli dell'infanzia, in generale noi non possiamo considerarli, non possiamo trarne molte indicazioni. Perché? Perché sono dei documenti di fede più che dei report storici. Pensate innanzitutto che il Vangelo più antico, Marco, ci presenta Gesù già adulto. Mentre l'altro grande Vangelo, Giovanni, anche lui, non ha i racconti dell'infanzia. Ce li ha Matteo e Luca. E appunto, fra l'altro, anche confrontando questi Vangeli, questi capitoli dell'infanzia, abbiamo delle difficoltà, no? Per esempio, una prima grande difficoltà è seguire, secondo Luca, questo censimento. No? Ricordate che a un certo punto Luca parla dell'imperatore Tiberio, di Quirinio, procuratore della Siria, eccetera, che ordinò un censimento. Ora, il problema è che noi, fino adesso, non abbiamo nessun documento che ci attesti questo censimento. Anzi, Quirinio diventerà poi procuratore della Siria nel 4-6 dopo Cristo e si ha notizia di un censimento della Giudea, ma non della Galilea. Quindi al momento noi non riusciamo a mettere insieme le date, e per qualcuno non c'è neanche da metterle insieme, cioè nel senso che l'intenzione di Luca, come anche di Matteo, non erano tanto appunto quello di fare, ricordate, teniamo sempre presente che cioè che il nostro modo di pensare la storia e di fare ricerca storica è qualcosa che si è sviluppato negli ultimi secoli. Gli antichi non avevano questa idea. Allora, sono testi che più vogliono dire che di quel Gesù, che poi sentiremo narrare dopo, quello che si dice di lui è vero sin dall'inizio. Quindi, e in qualche modo, le cose che ci vengono narrate nei Vangeli dell'infanzia già prefigurano, sono delle anticipazioni di quello che poi saranno detti nel resto del Vangelo. E, però ecco, almeno questo si può ottenere, cioè, secondo anche Meyer, che sempre ricordate questo autore che io seguo come non l'unico, sto seguendo anche questo testo che ve lo faccio vedere, che è di un gesuita che insegna, professore a Napoli, Paolo Gamberini. Il testo si chiama Questo Gesù. Questo Gesù. Quindi, secondo alcuni come dire, studiosi, i testi, i Vangeli antichi non ci direbbero assolutamente niente. Secondo altri, noi possiamo almeno cogliere ecco, che Gesù nasce sotto Erode, questo sia Luca sia Matteo lo tengono, perché poi è interessante che ci sono tensioni anche nella narrazione tra Luca e Matteo, cioè visioni diverse. Perché per esempio appunto noi abbiamo, se ci pensate nel Vangelo di Luca, abbiamo l'annuncio a Maria, mentre nel Vangelo di Matteo c'è l'annuncio a Giuseppe, di Maria, ma non c'è l'annuncio, è interessante questa cosa qui. E poi tra l'altro nel Vangelo di Matteo la narrazione si svolge a Betlemme. Mentre in Luca si parte da Nazareth, Maria è a Nazareth, e va giù una prima volta in Giudea, vi ricordate, per Elisabetta, il brano della visitazione. Poi torna e poi scende una seconda volta per appunto il censimento. Invece Matteo parla di Betlemme. E fra l'altro dei magi dice quando arrivarono entrarono nella casa, da quasi l'idea che loro abitassero lì. E quindi noi teniamo che Gesù nasce prima della morte di Erode, quindi siamo nel 6-7 avanti Cristo secondo un'ipotesi, e che cosa? Nasce a Betlemme. Allora, dal punto di vista storico, fino in fondo non si può dire, cioè nel senso che anche le notizie dal punto di vista dello studio archeologico e dei documenti si ha qualcosa nel secondo secolo, fine secondo secolo. Giustino cita un'antica tradizione di una grotta venerata dai cristiani a Betlemme, dove poi Adriano, per sopprimere questo culto, fece mettere una statua di un dio pagano. Però siamo già verso il 180-190 dopo Cristo. E allora, comunemente, appunto, teniamo anche secondo appunto i Vangeli dell'infanzia, il discorso di Betlemme. Però sappiate che a livello di studio, cioè ci sono alcuni ricercatori anche cattolici che non escludono la possibilità che Gesù sia nato a Nazareth. Cioè nel senso che poi i Vangeli, tolti i Vangeli dell'infanzia, e nei Vangeli, anche nello stesso Matteo e nello stesso Luca, si parla di Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno. Sappiatelo. No, io ve lo dico perché lo sappiamo, che la tradizione poi va su Betlemme, ma diciamo dal punto di vista di una ricerca storica un po' più accurata, non possiamo dirlo con certezza. E da Nazareth. Sì, ma non è, però non, da Nazareth, nel senso che può essere che, infatti Gesù che viene da Nazareth non è inteso nel senso di, chiaramente, come dire, è nato a Nazareth, non si poteva. Però il Vangelo di Giovanni, per esempio, lo parla come Nazareno. Quindi, questo, secondo i Vangeli appunto, figlio di Miriam, figlio di Iosef, Miriam e Maria, Iosef e Giuseppe, padre putativo. Ora, anche questo, cioè il concepimento virginale, come sappiamo, è una affermazione di fede. Non può essere, cioè noi nella fede crediamo che è anche storia, no? Ma di per sé, da un punto di vista, se per una ricerca storica vogliamo anche cogliere qualcosa che può essere detto, no? A prescindere che uno creda o non creda, no, il concepimento non è, no? Vi leggo anche una cosa, che poi mi dite voi chi è questo autore eretico, che dice, non è Gamberini, i gesuiti si sa che sono un po' eretici, ma non è Gamberini. Allora, la filiazione divina di Gesù, come intesa dalla fede ecclesiale, non poggia sul fatto che Gesù non abbia alcun padre terreno. La dottrina affermante la divinità di Gesù non verrebbe minimamente inficiata quand'anche Gesù fosse nato da un normale matrimonio umano. No, perché la filiazione divina di cui parla la fede non è un fatto biologico, bensì ontologico. Non è un processo avvenuto nel tempo, bensì in grembo all'eternità di Dio. Allora, questo autore che dice queste cose così sconvolgenti, secondo voi chi è? Ratzinger, Joseph Ratzinger, in una sua introduzione al cristianesimo, un po' datata, nel 1969, ma poi riedita nel 1995. Quindi, Miriam, Joseph, i Vangeli ci parlano, ma non ne parlo adesso, stasera, ne parleremo la prossima volta, anche di alcuni fratelli e sorelle, e che fra l'altro anche dei fratelli vengono date anche dei nomi. E allora come la mettiamo? Vedremo, non ci fermiamo adesso. Invece volevo ancora dire qualcosa su questa domanda, cioè si può dire qualcosa circa gli anni della formazione di Gesù? Punto interrogativo. Si può dire per analogia, cioè per analogia significa che naturalmente di lui non sappiamo niente, e non sappiamo niente, anche tenendo i Vangeli canonici, da quello che di qualche episodio, sul quale appunto abbiamo detto che dal punto di vista storico ci sono tanti punti interrogativi dell'infanzia, e poi non sappiamo nient'altro fino a circa 30 anni, dice Luca. Attenzione, circa 30 anni non significa esattamente 30 anni. Vedremo che alcuni studiosi pensano che questo inizio del ministero di Gesù deve essere avvenuto intorno al 26-28 d.C. Poi vedremo anche un po' perché, almeno in base ai dati che abbiamo. E in tutti questi anni, allora gli studiosi cerchiamo di dire qualcosa per analogia, cioè pensando a partire da quello che conosciamo della cultura del tempo di Gesù e di quello che c'era nella Palestina di quel tempo, un giovane, no, che no, come doveva essere, che cosa doveva fare, come si doveva formare. E allora dico subito che tutte le quelle, ogni tanto ci sono un po' di storie che Gesù in questi anni sia stato in India, sia stato presso maestri yoga, si sia formato alla scuola, eccetera, di Brahmini, eccetera, e sono affermazioni che sono gratuitamente poste. E voi sapete che tutto quello che gratuitamente si afferma, gratuitamente si può negare. Cioè, ditemi su quali cose queste vengono dette. Non c'è da nessuna parte, non c'è niente. Sono già, entrano in visioni che sono, no, allora, dal punto di vista storico noi non abbiamo nessun documento che possa affermare questo. Questo lo dico perché ogni tanto anche, per esempio, non so se ricordate, una ventina d'anni fa era uscito un film su Gesù che si chiamava I Giardini dell'Eden, non so se l'avete visto, se era con Kim Rossi Stewart, era un film di Dalatri, regista Dalatri, e in questo film a un certo punto c'erano delle scene in cui Gesù stava davanti a un Buddha, no, stava, cioè, come dire, era uno che aveva poi girato, cioè, no, non... Allora, quello che invece più dai Vangeli, dai documenti, eccetera, che si può... Allora, che intanto che Gesù sapeva leggere e scrivere, cosa che non era molto diffusa a quel tempo. E si può pensare che sia il padre, Joseph, sia la madre, rispetto al primogenito, abbiano voluto educarlo. Ma noi sappiamo anche nei Vangeli, appunto, si parla di Gesù che, per esempio, nel brano di Luca, nella sinagoga si alzò a leggere il rotolo. scrivere, l'unica volta in cui si parla di Gesù che scrive, ricordate, è quella, no? Allora, perché dice nel brano dell'adultera, no? Dove Gesù, rispetto all'incalzare delle domande dei suoi avversari, si mise a scrivere per terra. Che cosa scrisse? Se vedete, su questo i padri della Chiesa si sono sbizzarriti, no? Perché hanno cominciato a dire scriveva i peccati di coloro che lo stavano accusando. E secondo alcuni autori, più che scrivere, era fare dei segni per terra, cioè proprio come dire non vi prendo neanche in considerazione rispetto a, no, alla trappola che mi state ponendo davanti. Comunque che, ecco, per esempio, una cosa che si può dire che Gesù ha studiato, perché per esempio la conoscenza che aveva della Bibbia ebraica e che mostra in tutti i Vangeli, nel riferimento, nelle dispute che fa, sicuramente dice che Gesù ha studiato da qualche parte. E per alcuni autori lui ha cominciato a imparare a scrivere appunto in ambito familiare, in ambito sinagogale, nella sinagoga di Nazaret, in una sinagoga di Nazaret. Al momento, come non so se sapete, che di per sé non è stata ancora trovata la sinagoga di Nazaret. Cioè, il villaggio di Nazaret è stato scavato e noi dai francescani, dagli archeologi, ed è stato anche abbastanza delimitato in questo paese, che poteva avere dai 1600 alle 2000 persone al tempo di Gesù. Oggi, quando si va a Nazaret, se c'è tempo, perché non è una delle cose più importanti, si va a visitare una chiesetta che è detta la Sinagoga di Nazaret. Però basta entrare per vedere che è un edificio del periodo crociato, dove però sarebbe interessante scavare e andare a vedere cosa c'è sotto. E allora lì gli archeologi francescani si sono messi d'accordo con questi, sono ortodossi, melchiti, e hanno avuto anche il permesso da parte del patriarca per cominciare a scavare e vedere se sotto c'è qualcosa che possa far riferimento alla sinagoga, ma mancano i soldi, quindi al momento i lavori sono bloccati, no? Non si fa. E ci sono alcuni autori che, fra cui per esempio Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose, che conoscete, che lui dice che la conoscenza che Gesù aveva delle scritture ebraiche non poteva essere fornita, non poteva essere acquisita dalla sinagoga di Nazaret. Dice, per quanto questa sinagoga potesse, era sempre di un villaggio piccolo, tra l'altro tenete sempre conto che ignorato nell'Antico Testamento, quindi non c'era neanche, e anche dal giudaismo contemporaneo non abbiamo testi che parlano di Nazaret, non c'erano delle scuole rabbiniche. Allora, secondo lui Gesù a un certo punto avrebbe lasciato il suo paese per andare a studiare. Tra l'altro, è sempre Enzo Bianchi, secondo lui c'è una traccia di questo, sempre nel Vangelo di Marco. Ricordate nel capitolo 6, Gesù torna a Nazaret e la reazione da parte degli abitanti di Nazaret qual è? Quella di dire, ma costui non è il figlio di, no? Eccetera. Allora, lui dice, questa è la tipica reazione di quando qualcuno torna, no? Perché se uno che è sempre con noi, nessuno dice, lo conosciamo tutti, nessuno si domanda ma chi è questo. Se invece uno, ecco, che è stato fuori un po' di anni e torna, è più facile collocare questa reazione. La domanda è, dove è andato a studiare? Dove è andato a studiare? E allora, a quel tempo, i centri conosciuti era Tiberiade, che però era un centro, era una città, fra l'altro Tiberiade era una città fatta costruire da Erode il Grande, dove all'inizio i rabbini avevano fatto delle sentenze di scomunica rispetto a chi andava ad abitare in questa città. Perché? Perché Erode il Grande aveva fatto costruire questa città su delle aree cimiteriali. Quindi, dato che c'era il divieto di costruire là dove c'erano delle tombe, i rabbini Successivamente fecero un'altra sentenza e cambiarono e permisero di poter. Ma il tempo di Gesù non era vista bene dagli ebrei osservanti. Fra l'altro questa città era una città erodiana, quindi favorevole anche ai romani, diciamo era di quei partiti più favorevoli ai conquistatori. E un altro posto potrebbe essere Gerusalemme, dove noi sappiamo che Gerusalemme ha studiato un altro personaggio importante, no? Che è appunto Paolo. Paolo dice che è stato discepolo di Gamaliele, che è un rabbi conosciuto anche nei documenti giudaici, eccetera. E solo che Paolo, che è forse di una decina d'anni più grande, scusate, più giovane di Gesù, e non dice mai di averlo. Lui dice di non averlo mai incontrato nella carne, cioè non l'ha mai incontrato. E né dall'altra parte, se fosse stato, come dire, uno studente di un'università qualche anno dopo, no? Qualcosa. Per esempio, anche nelle dispute che tante volte tornano nei Vangeli di Giovanni, Gesù non è riconosciuto come uno del luogo, come uno che, avendo studiato lì, avendo vissuto lì, eccetera. Allora, la proposta che fa appunto Enzo Bianchi è quello di dire che, togliendolo, no, per esclusione, l'unico posto potrebbe essere nella cerchia di Giovanni Battista, dove fra l'altro noi non sappiamo, e rimane anche quello un punto interrogativo, Giovanni Battista presso chi si è formato, presso chi si è formato. E per chi va in Terra Santa e va a Qumran, e in questi parchi archeologici che sono parchi dello Stato israeliano e sono organizzati sempre con un video iniziale, no? Dove c'è una storia, eccetera. In questo video iniziale di Qumran lì sposano l'ipotesi che Giovanni Battista sia stato uno di lì, un esseno, e che appunto poi a un certo punto se n'è andato. Allora qualcuno dice, beh, allora anche Gesù era in collegamento, eccetera. Sappiate che su questa cosa si dice tutto e il contrario di tutto. E sulla stessa Qumran, al momento veramente anche lì, rispetto alle interpretazioni che erano state date all'inizio, in particolare da questo domenicano De Vaux, che aveva fatto con gli scavi, oggi si dice proprio il contrario. Quindi di Qumran ne parleremo in un altro momento, cioè rispetto al fatto che lì c'era questa comunità di monaci, di esseni, eccetera, ci sono dei punti interrogativi molto grossi, nel senso che magari è interessante perché questo poi ogni ricercatore, ma questo credo che valga per ogni scienza e anche nell'archeologia, tante volte, cioè noi abbiamo le nostre precomprensioni e che influenzano la ricerca. Allora, dato che lui era un domenicano francese, ha letto quel sito come un monastero. Soltanto che poi dopo, degli anni successivi, sono state trovate delle tombe con delle donne, scheletri di donne e di bambini. Allora uno dice, ma allora qualcuno per voler difendere quell'idea dice, no, erano le famiglie dei contadini che erano vicini al monastero. No? Però ecco, questo è come dire, no? E poi si discute anche molto sul rapporto tra questi rotoli che sono stati trovati nelle varie grotte e il monastero, cioè almeno quello che viene chiamato monastero, perché di per sé anche lì sicuramente è stato un luogo poi abitato da una comunità religiosa, questo lo si può dire con certezza perché ci sono le vasche di purificazione. Avete sentito quello che si è purificato scendendo da una scala e salendo dall'altra? Bene, quelle sono le mikvot, che ci sono le vasche di purificazione, e lì ci sono, no? E il discorso è che non è stato trovato neanche un frammento dei rotoli. Allora, se uno dice, ma lì c'erano gli scrittori, c'erano un frammento, no, sono state trovate solo nelle grotte. nelle grotte che poi sono state scavate. Nelle grotte, le grotoli sono state, sì, questo sì, però uno dice, se uno pensa agli scrittori, pensa alle, no, alle, sono, cioè, poi fra l'altro anche questi rotoli, oggi più che pensarli come questa comunità che ha nascosto lì, noi, pensando che i passati romani potevano recuperare, si pensa piuttosto a un uso di diversi soggetti che andavano a nascondere in quella zona rotoli, testi, eccetera. Quindi diverse persone che hanno portato lì queste cose che poi sono state ritrovate. E comunque, sappiate, che tutte le trasmissioni tipo Voyager, che sono di alto valore scientifico naturalmente, no? Cioè dicono le grandi balle quando dicono che la Chiesa Cattolica vuole, non nasconde una parte, queste sono balle, nel senso che tutto è consultabile, non c'è niente di segreto. E il fatto è che questi rotoli, pochissimi sono stati trovati integri, cioè nel senso che questi rotoli che sono stati trovati dai beduini che facevano contrabbando e quindi conoscevano le grotte, perché lì ci andavano a mettere naturalmente tutte armi e altre merci, quando la cosa poi è arrivata, hanno cominciato a vendere i primi rotoli, qualcuno sembra che, dato che erano poi cose che avevano i cuoi, no? Erano tutte, alcuni di questi cuoi sono diventati sandali, i primi, e poi quando si è scoperto cos'erano, e quindi gli archeologi hanno cominciato a chiedere ai beduini di essere portati lì, i beduini naturalmente, capendo che qui si guadagnava, cosa facevano? Cominciavano a non vendere tutto subito, ma a tagliarli, no? Perché venivano pagati a centimetro. In più poi, anche quando loro andavano e arrivavano spesso prima degli archeologi, non avevano la cura degli archeologi, per cui rompevano. E in molte grotte sono stati trovati frammenti, quindi ci sono tutti, cioè, migliaia e migliaia di frammenti che adesso con i computer si spera di poter più velocemente, no? Perché fino agli anni 60 erano gli studiosi che si mettevano lì a cercare di mettere insieme migliaia di frammenti. Dell'antico, cioè della Bibbia ebraica, sì. Sì, cioè nel senso che sono i testi più antichi della Bibbia ebraica che noi abbiamo, le copie più antiche della Bibbia ebraica che noi abbiamo, sì, del 70, perché no, sono il periodo della fine del primo secolo, fra la prima e la seconda rivolta giudaica, sì, testi molto interessanti. Solo per, dato che siamo alla fine, solo per piccola nota ancora, in questi frammenti, un gesuita, che però in questo senso neanche gli altri gesuiti lo seguono, cioè la stragrande maggioranza degli studiosi biblisti non lo segue, lui ha affermato che un frammento di cui ci sono due o tre lettere di una parola e due o tre lettere di un'altra sia un versetto del Vangelo di Marco. Allora, se questo fosse vero, cambierebbe, perché intanto si direbbe come, allora Qumran, cioè, e in più poi si porterebbe il Vangelo di Marco prima del 70, cioè nel senso, mentre normalmente è datato dopo il 70, lo si daterebbe prima del 70, però sono pochissimi, quelli che, la maggioranza, per chi dice non si può, cioè darlo. Non si può, sono un paio di lettere. Io seguo la maggioranza in questo senso, non sono dubbi. Sì. Sì.